Economia e finanza ragionata. L'economia sociale a cura del professor Fabrizio Pezzani.
La speculazione finanziaria riguarda i mercati borsistici. Ebbene, leggere quello che scriveva Keynes nel 1948-49. Keynes aveva visto la Grande Depressione ed era stato merito suo uscire dalla speculazione finanziaria che aveva creato la bolla di Wall Street nel 2019-2020. Nella sua libro La teoria dei prezzi, Keynes scriveva che ammoniva del pericolo che la speculazione finanziaria a breve termine, cioè la massimizzazione del profitto, finisse col prevalere sull'intraprendenza e sull'economia reale, cioè che la finanza diventasse a suo modo padrona dell'economia reale. L'attività di prevedere il rendimento prospettico di beni capitali per tutta la durata della loro vita, no? Questo diceva, nel lungo tempo siamo tutti morti. Quanto più perfezionata è l'organizzazione dei mercati di investimento, come succede oggi con una moneta sganciata dal controvalore reale, come vedremo, tanto maggiore sarà il rischio che la speculazione prenda il sopravvento sull'economia reale e sulla intraprendenza. In uno dei maggiori mercati di investimento del mondo, New York, l'influenza della speculazione è enorme. Gli speculatori possono non causare alcun male, come bolle d'aria in un flusso continuo di intraprendenza. Ma la situazione è seria quando la intraprendenza e l'economia reali diventano una bolla d'aria in un vortice di speculazione. Quando lo sviluppo del capitale di un paese diventa un sottoprodotto delle attività di una casa da gioco, è probabile che vi sia qualcosa che non va bene. I successi conseguiti da Wall Street come organo rispondente alla specifica azione sociale di instradare l'investimento nuovo nelle direzioni più redditizie in termini di rendimento futuro non si possono certo ritenere uno dei più clamorosi trionfi del capitalismo dell'essere, né vi è da stupirsene se è corretto il mio convincimento che le menti migliori di Wall Street sono state di fatto rivolte verso scopi diversi. Queste tendenze sono una conseguenza difficilmente evitabile nei mercati di investimento liquidi che con tanto successo noi abbiamo organizzati. Si riconosce generalmente che le case da gioco devono essere nel pubblico interesse inaccessibili e costose, e forse lo stesso vale per le borse dei titoli. Questo era quello che scriveva Keynes alla fine degli anni 40 nel suo libro La teoria dei prezzi. Ora, sostanzialmente quello che lui ha scritto è di fatto la degenerazione a cui noi stiamo assistendo di una finanza che esorbita completamente dall'economia reale. Come già detto precedentemente, noi dobbiamo sempre richiamarci al 1971, che è l'anno di fine di una storia e inizio di un'altra. Che cosa succede nel 71? E come abbiamo detto altre volte, nel 1944 si fece questa legge Bretton Woods per regolare la circolazione monetaria e la valutazione o svalutazione delle monete, per rendere stabile lo scambio monetario, stabile il rapporto fra il valore delle monete. Venne deciso che le monete, in particolare si faceva riferimento al dollaro come moneta globale, stiamo parlando dell'Occidente, fosse stampabile in misura limitata, cioè 33 dollari ogni oncia d'oro. Quindi questo aveva dato una grande stabilità monetaria al sistema, no? Noi avevamo un dollaro che valeva 625 lire. Poi nel 71, con la guerra del Vietnam, e con le proteste studentesche gli Stati Uniti si indebitarono fortemente e quindi necessitarono di stampare più carta moneta possibile. Non avendo però più oro, furono costretti, sotto la presidenza di Nixon, a dichiarare che il dollaro non era agganciato all'oro, quindi poteva essere stampato in una quantità infinita. Quindi noi creiamo un mondo liquido, cioè la finanza è liquida di per sé, non ha riferimento a beni materiali, perché viene disgiunta dalla quantità di oro o di beni reali a cui dovrebbe essere collegata. Quindi si formano due mondi, abbiamo detto, completamente opposti. Il mondo della finanza, che è infinito e non misurabile, il mondo reale dove viviamo noi, che è finito e misurabile. Che cosa succede? Che questo passo sostanzialmente rende l'economia di fatto ostaggio della finanza. Quindi noi oggi non parliamo più di economia, la gente non studia l'economia, la gente studia la finanza, ma la finanza è un'altra cosa, è un derivato dell'economia. Quindi la finanza ha senso come strumento per sostenere lo sviluppo delle imprese. Ma quando le imprese diventano uno strumento della finanza per essere scambiate senza valori, riferimento a valori reali, siamo in un mondo di una speculazione che è fine a se stessa. Che cosa è successo dopo quel terribile 2001? Che gli americani, per sostenere, per evitare la svalutazione del dollaro, si inventarono il petrodollaro. Il sistema SWIFT, per cui in 10 anni la nostra moneta, tutto doveva essere comperato col dollaro e quindi ci fu la svalutazione delle altre monete. E il dollaro da 624 lire venne scambiato a 2500 lire. Il prezzo del petrolio passò da 4 dollari a 40 dollari al barile e noi ci prendemmo un'ondata inflazionistica fortissima, che innalzò il nostro debito sul PIL dal 35% al 90% e di lì non ci siamo più ripresi. Ed è cominciata l'aumento progressivo del debito pubblico. Che cosa succede? Che a un certo punto, quando viene meno l'Unione Sovietica come contraltare, si sviluppa un'idea di onnipotenza e la finanza diventa dominante. La finanza diventa uno strumento per accrescere molto più rapidamente la ricchezza rispetto all'economia reale. E quindi la borsa diventa uno strumento in cui funziona solo la speculazione e la variazione del valore delle azioni non è regolata dal loro valore reale, ma è regolata da continui movimenti di acquisto e vendite che vengono fatte di azioni che fanno variare il valore delle azioni indipendentemente dal valore dell'azienda. È importante capire questo fatto perché è in questo modo che noi ci stiamo avvicinando a un'altra bolla finanziaria creata ancora una volta dalla speculazione finanziaria americana. Siccome con la finanza tu guadagni molto più rapidamente che con l'economia reale, perché devi comprare, devi trasformare, devi vendere, eccetera, con la finanza tu compri e vendi nel giro di un secondo, compri, vendi, è un esercizio continuo e le società finanziarie più importanti si sono portate il più vicino possibile a Wall Street, per in questo modo i tempi di risposta alle variazioni dei prezzi sono molto più immediate rispetto al fatto che siano a Los Angeles o a San Francisco, per esempio. Che cosa succede? Succede che la finanza diventa uno strumento, fra virgolette, come l'oro con remida, cioè tu pensi di poter toccare qualsiasi cosa e diventa oro. La finanza è una trappola mortale, perché alla fine dall'illusione della ricchezza facile e in realtà crea indebitamento, come vediamo per i paesi come il nostro, come gli altri, come gli Stati Uniti, che oggi sono sull'orlo di un collasso da anni visto e che si sta svolgendo davanti ai nostri occhi, ma che la gente non vuole vedere perché ha paura, e questa è la realtà dei fatti, insomma, no? E la finanza diventa dominante. Il passaggio fondamentale per capire che cosa è cambiato veramente sta nel fatto che se la finanza è la modalità con cui io gestisco un'economia liquida, cioè fatta di carta moneta, senza nessun riferimento al mondo reale, questa, fra virgolette, economia liquida è staccata dal mondo reale. E quindi, essendo liquida, non ha vincoli dal punto di vista della misurazione e può essere studiata esattamente come una scienza esatta. Ma l'economia è una scienza sociale, non è una scienza esatta. L'economia è una scienza sociale perché studia le relazioni fra persone, quindi non può evitare di non riconoscere il ruolo dell'emozionalità dell'uomo. Quindi noi non siamo razionali, noi viviamo e facciamo delle scelte molto spesso basate sull'emozionalità. Nelle scienze razionali, invece, come la fisica, la chimica, la matematica, in parte la medicina, si studiano relazioni fra cose che sono indipendenti dall'emozionalità dell'uomo. Quindi l'economia è stata trasformata in una scienza inesistente, cioè la finanza. La finanza è sostanzialmente un gioco tra infinite masse monetarie che aumentano a dismisura e creano delle bolle finanziarie infinite e sostanzialmente mettono nelle mani di fondi che hanno disponibilità, parliamo di 10.000 miliardi di euro per BlackRock, piuttosto che 8.500 miliardi di Vanguard. Queste sono potenze che hanno un effetto dirompente perché possono operare per aumentare o diminuire lo spread. Hanno il controllo sulle agenzie di rating e quindi ti possono alzare il rating o ridurre il rating. Insomma, basta guardare oggi la situazione del nostro paese che è messo male, ma è meglio degli Stati Uniti. Eppure noi abbiamo un rating che è tripla B. Gli Stati Uniti hanno un rating che è la tripla A e stanno fallendo. Quindi è evidente che c'è una manipolazione che vuole nascondere alle persone la realtà dei fatti. E l'effetto delle azioni è quello di essere soggette alla speculazione, non all'economia. Quindi che cosa succede? Succede che le azioni sono costantemente oggetto di scambi monetari. Quindi più azioni si comprano della stessa azienda, più aumenta il valore dell'azione. Ma il valore aumenta in funzione del fatto che sono oggetto di compravendita, non del fatto che l'azienda va bene. Per cui si usa dire il termine capitalizzazione di borsa. In che cosa consiste la capitalizzazione di borsa? La capitalizzazione di borsa varia in continuazione perché è espresso dal valore che ha un'azione scambiata nel mercato borsistico moltiplicato per il numero di azioni esistenti. Quindi il valore del capitale della borsa è effetto di speculazioni infinite. Per esempio, noi abbiamo una valutazione del mercato azionario che è staccato dal mondo reale perché è oggetto di continue manipolazioni. Per esempio, nella borsa di New York, le grandi aziende, le grandi corporation, cosa fanno per aumentare il valore delle loro azioni? Innanzitutto, i dividendi dei risultati positivi dell'esercizio vengono usati per comprare azioni proprie e questo aumenta il valore delle azioni. Poi, in presenza di un tasso di interesse basso, le corporation si indebitano e con quel debito lo usano per comprare ancora una volta azioni proprie, per cui il loro valore tende ad aumentare in funzione di tutte queste operazioni che vengono fatte con strumenti finanziari come i derivati, come gli hedge fund che usano queste operazioni, come tutta una serie di operazioni che moltiplicano il valore e rimandano all'infinito il pagamento. Quindi Quando per esempio nel 2011 ci fu l'attacco all'Italia con l'aumento dello spread e l'aumento del rating, come funzionava l'operazione? Che queste aziende finanziarie, queste società finanziarie vendevano i titoli italiani. Vendendo i titoli italiani, attenzione, vendevano allo scoperto, cioè vendevano dei titoli che non avevano in mano ma che dovevano ricomperare. Quindi l'operazione consisteva nel fatto che si vendevano i titoli, la vendita dei titoli generava un abbassamento del valore. Al valore più basso le aziende ricomperavano i titoli che avevano venduto per continuare ancora a vendere e poi ricomperare e vendere e ricomperare. Per cui è chiaro che a questo punto tu fai saltare un paese. Ma lo fai saltare non perché il paese deve saltare, semplicemente perché una manipolazione di borsa ti fa saltare il sistema. Quindi oggi la valutazione della borsa di New York, per esempio, secondo, non tanto secondo Forma, secondo Bloomberg, la valutazione delle azioni del mercato azionario americano è stimato in un 60% in più di quello che dovrebbe valere. Quindi questo 60% in più è solo una bolla. L'abbiamo vista con la bolla dei subprime, l'abbiamo vista con questa bolla. Adesso che cosa si sta verificando? Si sta verificando la stessa cosa, c'è cioè un'espansione della massa monetaria attraverso il quantitative easing che genera una quantità di liquidità che però non ha un corrispettivo reale. E quindi che cosa succede? Ancora una volta che questa operazione che gli americani hanno fatto nel mondo occidentale non è così in Russia, non è così in Cina, non è così da altre parti dei paesi che fanno parte del BRICS, d'accordo? Quindi questo eccesso di liquidità per favorire la domanda ha finito per far crescere delle bolle come quella che è stata nel 2007, la bolla di Lehman Brothers, quindi le bolle immobiliari per cui a bassi tassi di interesse la gente compra la casa, poi si ritrova nella condizione di non pagarla perché le quote di mutuo sono superiori, il valore delle quote di mutuo sono superiori al reddito. Allora che cosa succede? E leggevo l'altro giorno questo rapporto sulle banche americane, ce ne sono almeno 160 tra le più grandi, quelle parliamo da 200 miliardi in su, che si trovano ingolfate da mutui, per cui che cosa stanno facendo dal punto di vista contabile per aggirare il rischio dell'implosione? Stanno sostanzialmente allungando i tempi del mutuo, quindi anziché avere un mutuo che scade il 20, il 24, lo fanno scadere il 28, lo fanno scadere il 29, lo fanno scadere il 30. Quindi è chiaro che in questo modo tu non fai altro che rinviare quod defertur, non aufertur, dicevano i latini. Quello che tu deferisci, quello che tu differisci non è che non esiste più, esiste, ma tu non fai che rinviare il problema a una fase sempre più grossa. Ora, la finanza e la borsa valori oggi sono, come diceva Keynes, qualcosa di estremamente pericoloso, che ha una sua vita indipendentemente dall'economia reale. Se noi andiamo a vedere la capitalizzazione di un'azienda, come può essere la Tesla, ha una capitalizzazione, cioè il valore che la borsa dà a quelle azioni è indipendente dal valore reale dell'azienda, se vende o se perde, ma ha un valore pari al valore del PIL della Germania, della Francia e dell'Italia messa assieme, il che evidentemente non ha nessun senso dal punto di vista economico, ma ha un valore di pura speculazione. Quindi il problema vero oggi qual è? Che noi dobbiamo, come stanno facendo i BRICS che cosa stanno facendo? Stanno facendo una moneta alternativa al dollaro e stanno facendo e stanno seriamente pensando di fare delle monete agganciate all'oro o agganciate al petrolio, cioè stanno pensando di riportare la speculazione al posto dove deve essere, cioè a supporto dell'economia e e non con l'economia a supporto della finanza. Quindi è chiaro che siamo arrivati alla fine di un ciclo, fra virgolette, per cui le posizioni di debito assunte rischiano di non essere pagabili perché il reddito che proviene nei singoli stati, chiamiamolo PIL, chiamiamolo come volete, non è in grado di pagare i prezzi. Ricordiamo soltanto che gli Stati Uniti ogni singolo anno hanno per adesso 1.000 miliardi di dollari di debito da pagare ogni, più delle spese, una quota maggiore che, rispetto alle spese che sostengono per la difesa. È ora che la gente prenda coscienza dei problemi e si abitui a considerare l'idea che i giornali sono sistematicamente oggetti di manipolazione e quindi che ognuno comincia a ragionare con la propria testa. Buon lavoro.
Economia e finanza ragionata. L'economia sociale a cura del professor Fabrizio Pezzani.